sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Quarta Parete, il Teatro Radio qui su Radio Sonar. Quindi saluto questo inizio di mese di febbraio e inizio salutando ovviamente chi fedelmente mi supporta ogni lunedì, ovvero Claudio Bernabucci alla console. E quindi partiamo con questa 12ª puntata di Quarta Parete, il Teatro Radio. E, appunto ci siamo lasciati questo mese alle spalle, sostanzialmente con un nulla di fatto. I teatri sono ancora chiusi, nonostante gran parte dell'Italia sia entrata in fascia gialla. Dovremo aspettare fino al prossimo 5 marzo un po' per capire se ci sarà spazio per dare vita ad una modalità sicura per far tornare il pubblico in sala, dovendo lottare non solo contro il virus, ma anche contro le giustificate resistenze degli spettatori a chiudersi in un teatro. Sarà molto complicato riconnettersi con le persone, ricostruire la necessità di un ruolo sociale. Ieri, come oggi, il teatro è un mezzo per parlare alle persone, per creare comunità. Un'idea potrebbe essere quella di fruire di una modalità diversa di proporre teatro, che non sia il tanto vituperato streaming, magari coinvolgendo le piazze delle nostre città. Sta di fatto che la crisi attuale non ha fatto altro che accelerare un processo di decadimento già in atto. Naturalmente non siamo qui a stilare sentenze, a fare processi, e questa trasmissione vuole solo dare il proprio contributo propositivo al dibattito su come poter ripartire. E magari una soluzione potrebbe essere guardare al teatro che verrà, ai progetti su quali si sta lavorando, una simbolica fiammella che deve continuare ad essere alimentata, quella della speranza. E adesso musica, visto che è una trasmissione dedicata al teatro, vi propongo un gruppo italiano che si chiama Musica da Ripostiglio con il loro brano L'attore dall'album Zanzarà.
Scesi alla stazione con il treno delle tre, giacca e pantalone era curato come un re, uno di cui ci si può fidare, dall'aspetto che non può tradire. C'era come un'aria di mistero dietro sé, non beveva whisky ma prendeva solo il tè. Era riservato al punto giusto, uomo con uno spiccato gusto. Pian piano in città, tutti lo vogliono di qua e di là. La sua notorietà di prepotenza cresceva già, con le signore garbo e battute da galateo, e con gli amici giù al night offriva serate a tutto il corteo. È un mestiere da scaltro recitare la parte di un altro, niente coinvolgimenti, distrarre persino i sentimenti, come essere attore che ti porta in un mondo di cartone e tu vivi quel mondo che sembra vero e vero non è. Tra gli amici c'era un avvocato sommelier, gran vivere pure presidente Lions Club. Lui sembrava proprio l'uomo giusto, tanti soldi ma privo di gusto. C'era da capire un po' la sua psicologia, stuzzicarlo in una sua perversa fantasia, e per lui capirlo fu un momento, preparò la tela per il ragno. Chiese una mano ad Olga, coadiuvata anche da Chanel. c'è professionalità e la serata decolla già. Piccolo investimento a fronte di un grande guadagno certo, e l'avvocato in mutande con tutte le scarpe ci è andato dentro. È un mestiere da scaltro, recitare la parte di un altro, niente coinvolgimenti, distrarre persino i sentimenti. Come essere attore che ti porta in un mondo di cartone e tu vivi quel mondo che sembra vero, ma vero non è. Quando l'indomani l'avvocato si svegliò, nudo come un verme sul tappeto si trovò ed aveva solo mal di testa. Dopo quella strepitosa festa, una sensazione d'improvviso lo bloccò. Si voltò di scatto in direzione del comò. Si guardò allo specchio ma di brutto e capì che aveva perso tutto. È un mestiere da scaltro, recitare la parte di un altro, niente coinvolgimenti, distrarre persino i sentimenti. Come essere attore che ti porta in un mondo di cartone e tu vivi quel mondo che sembra vero. È un mestiere da scaltro, recitare la parte di un altro, niente coinvolgimenti, distrarre persino i sentimenti. Come essere attore che ti porta in un mondo di cartone e tu vivi quel mondo che sembra vero.
Eccoci tornati in studio dopo questo divertentissimo pezzo della musica da ripostiglio, l'attore appunto, quindi un brano che ci sta tutto in questa trasmissione. Adesso passiamo alla nostra prima ospite. Lei è attrice, regista, autrice, cantante, specializzata in pedagogia teatrale all'Accademia Silvio D'Amico, si è laureata in storia dello spettacolo con una tesi addirittura su Dario Fo. Poi nel 96 fonda la compagnia Il Naufragar Me Dolce, il cui oggetto sociale, per così dire, è quello di riuscire a portare il teatro nelle periferie e di cui è anche direttrice artistica. Tra le cose più belle che ha fatto nella sua lunga esperienza, non solo artistica ma soprattutto umana, è la missione come clown ospedaliero in alcuni tra i più importanti nosocomi di Roma e Firenze, portando sollievo a bambini ed anziani attraverso sorrisi e un po' di magia, esattamente come faceva Patch Adams. Tra le ultime cose portate in scena, Sommerse e salvate insieme a Tiziana Scrocca al Teatro Lido di Ostia lo scorso autunno. Storia di donne sopravvissute all'odissea dei viaggi lungo il Mediterraneo nella totale indifferenza dell'Occidente, ma anche la rassegna storica importantissima Agorà, teatro e musica alle radici, che per 8 anni si è svolta al Colosseo di Pietralata in Largo Bombicci. E poi vorrei citare anche un altro importante spettacolo che lei ha portato in scena, Rosa di Licata, che da tanti anni, dal 2014 se non sbaglio, gira per tutti i teatri d'Italia insieme all'importante contributo artistico di Stefania Placidi. Oggi ci racconterà di una sua nuova iniziativa artistica che si chiama TikTok Teatro, e saluto e ringrazio con grande affetto Chiara Casedico. Buonasera Chiara.
Buonasera Andrea, grazie di questa bellissima presentazione.
Ho fatto una sorta di Bignami, perdonami, insomma.
Ma fantastico, guarda, devo dire, hai toccato tutte le... Sì. I punti importanti.
Allora, intanto come stai, Chiara? Un po' che non ci sentiamo.
Bene, bene, dai, stiamo lanciando questa nuova iniziativa.
Bene,
quindi diciamo
però
che
io ti vorrei subito fermare un attimo, perché sì, mi interessa focalizzare intanto l'attenzione su questa splendida compagnia che è il Naufragar Medoce. Ci racconti in pillole che cos'è, eh? Così lo raccontiamo a chi ci ascolta.
Allora, il Naufragar Medoce, beh, intanto è un'associazione culturale formalmente, certo. Però è un gruppo di persone che hanno deciso di viaggiare insieme, di andare in giro un po' come dei cavalieri erranti, perché siamo tutte perché la maggior parte siamo donne,
sì,
e
è vero.
Anche gli uomini che fanno parte di questa compagnia hanno accettato ben volentieri il fatto che nella maggioranza, no, si usa di solito, no, si usa il maschile come
certo.
Plurale, e noi lo usiamo il femminile come plurale.
Siete una sorta di gineceo, Chiara?
Più o meno. Però non è così, appunto.
No, certo.
Parte maschile c'è, è importante, è molto amata. E quindi
e poi tutti grandi artisti siete là dentro, eh?
Sì, assolutamente. Però appunto abbiamo tutti un po' questa passione di Don Chisciotte.
Bravo.
E questo animo donchisciottesco poi è quello che ci porta ad andare in giro. Allora ci siamo inventati il fatto che siamo tutti cavalieri erranti.
Bravo.
E quindi ognuno di noi ha il suo nome da cavaliere errante. Io per esempio mi chiamo Chiara Sciotte della Micilla. Ecco, invece per esempio Tiziana Scrocca si chiama Sancho del Batte la Pesca. Oppure abbiamo l'Allera del Toposo, che è Laura Gentile, che ci segue sempre dietro le quinte ed è parte fondamentale insieme a Stefano Romanelli di questa nostra avventura, perché il dietro le quinte è importante. Adesso quest'anno abbiamo avuto un nuovo acquisto dietro le quinte.
Bene.
Eccezionale.
State crescendo, state ulteriormente crescendo.
Sì, stiamo crescendo, ci stiamo espandendo tra gli artisti, le artiste che animano la nostra compagnia, c'è anche Emanuela Bolco,
certo.
E Rita Superbi, chiaramente ognuno.
Poi io ho nominato prima Stefania Placidi, naturalmente.
Esatto, certo, assolutamente.
E quindi vi siete inventati questa rassegna che io appunto citavo prima, lì al Colosseo di Pietralata, che è questo Agorà Teatro e Musica alle Radici, no? Che ormai sono tanti anni che portate in scena, e l'anno scorso mi sembra che vi siete avvalsi dell'aiuto del Teatro Patologico, non vorrei dimenticare male.
Sì, no, ricordi benissimo.
Bene.
Esattamente.
Perché mi viene in mente anche Francesco Giuffrè, che è implicato tra l'altro nel Teatro Patologico, il grande Francesco.
Sì, assolutamente, tra l'altro per fatalità e percorsi di vita particolari e strani, con Francesco abbiamo collaborato ai primissimi spettacoli del Naufragar Medoce, quindi
ecco,
ti parlo di 25 anni fa.
E quindi è una sorta di ricongiunzione, dai!
Sì, esatto, ci si rincontra con grande piacere.
Bene.
E quindi sì, Agorà quest'estate è arrivata alla 9ª edizione.
Bene.
Insomma, è già un fatto, qualcosa.
Sta diventando quasi un adolescente, dai.
Sì, esatto. Adesso quest'anno compie 10 anni. Sai, a 10 anni i ragazzini cominciano ad avere esigenze diverse. Vediamo un po' che succede. Gli faremo una camera più grande.
Beh, certo, per forza bisogna allargare gli spazi.
Sì.
E allora a un certo punto, siccome dice, vabbè, ma insomma sì, il teatro è chiuso, che cosa ci inventiamo? E voi avete partorito questa splendida, perché già nel titolo c'è già tutto, no? Toc toc teatro, il teatro che bussa alla tua porta.
Esatto, già nel
ovvero tradotto diciamo così, praticamente che succede? Voi andate in giro per le case, andate?
Sì, diciamo che allora tecnicamente cerchiamo di non entrare dentro
casa. No, certo.
Infatti l'intervento basic, quello più breve, più meno invasivo, con meno contatto, è quello sul pianerottolo.
Certo.
Si bussa alla porta, dice chi è? Teatro. E abbiamo già nei primi video che abbiamo fatto e prodotto.
Sì, ho visto, alcuni sono molto carini.
Lo stupore e la gioia delle persone.
Ecco, la reazione com'è della gente? Insomma, vi accoglie, c'è diffidenza.
Sì. No, bellissima, veramente un'accoglienza meravigliosa.
Quindi è un modo anche per recuperare, no, quella comunanza, cioè il fatto del contatto che ci manca tanto in quest'ultimo anno, tra l'altro.
Sì.
È un modo per recuperare, no? Cioè di avvicinarsi, tra virgolette, di avvicinarsi.
Esatto, infatti appunto piuttosto che entrare dentro le case attraverso interventi streaming,
bravo.
O piuttosto che ne so, dirette Facebook, cosa che abbiamo fatto e che probabilmente continueremo a fare.
Cioè,
figuriamoci, tu prima hai citato Sommerse e Salvate,
sì.
Siamo riusciti ad andare in scena un giorno al Teatro del Lido a ottobre, perché boom, chiusura di nuovo. Chiaramente ci siamo inventati una sorta di trasmissione.
Sì, che non è la panacea di tutti i mali, naturalmente.
No, per niente. E tra l'altro è proprio una cosa diversa.
È un surrogato.
Che cosa abbiamo fatto? Noi ogni puntata trasmettevamo una pillola, quindi massimo 5 minuti di teatro, e poi per mezz'ora, grazie anche all'intervento di esperte della materia, illustravamo quali erano poi i contenuti della nostra scena, ecco, anche perché poi mediamente nel nostro fare teatro spesso e volentieri, come in Sommerse e Salvate, noi usiamo argomenti del quotidiano, della cronaca, quindi cioè, proprio della nostra realtà, del nostro vissuto, e in questo caso si parlava di donne migranti, richiedenti asilo, vittime di tratta e quant'altro. E allora abbiamo...
Che voi siete molto impegnati sul sociale, Chiara, tra l'altro.
Sì, e diciamo che questo è uno dei nostri filoni. Diciamo che ci muoviamo tra appunto l'impegno civile, chiamiamolo così genericamente, e il comico. Comico perché anche quello in qualche modo è una sorta di impegno civile. Tu prima hai citato la mia partecipazione al Soccorso Clown, e se vuoi rientra proprio in quell'intento, cioè se ridere fa bene, perché non è solo...
È terapeutico, certo.
Esatto, è terapeutico, infatti ormai sono più di 20 anni che ci sono studi scientifici che parlano dell'importanza della risata e del buon umore. E proprio, cioè, ci sono dati scientifici, no? Aumentano le endorfine, diminuisce l'adrenalina, il cortisolo, cioè ci sono proprio studi che attestano
quanto
sia importante la risata, ma non solo, anche proprio l'atto artistico. Ed è per questo io ritorno a Toc Toc Teatro, cioè l'idea di portare una piccola una pillola che può essere più o meno lunga, quindi diciamo sul pianerottolo possiamo stare 5 minuti, 10 minuti, ma massimo un quarto d'ora, in maniera assolutamente non invasiva, perché non dobbiamo disturbare il resto del palazzo, perché comunque deve essere un piccolo intervento carino.
E non invasivo, naturalmente, certo.
No, assolutamente.
È chiaro.
E viene tarato proprio sulla persona che andiamo a incontrare.
Ecco, le prime, diciamo le prime così, sì, i vostri primi feedback come sono?
Guarda, devo dire molto buoni.
Molto buoni, insomma, incoraggianti.
Addirittura, sì. Allora, per dire,
che poi è un'esperienza, perdonami, che questa, il momento in cui comunque il teatro tornerà, speriamo presto, ad a riaprire, non deve essere accantonata. Cioè, io credo che sia un'esperienza comunque da proseguire, no? Anche nel futuro. Cioè è il teatro che si sposta una volta tanto e non è il pubblico che viene a teatro. Invertiamo i fattori.
Sì. E comunque diciamo vuol dire far rivivere quell'antico rapporto attore-spettatore che poi crea il teatro. Cioè,
certo.
Il teatro basta avere un attore, uno spettatore e lì c'è teatro.
C'è teatro, assolutamente.
È quella ritualità, no? Allora,
ma come?
Quella ritualità si può portare anche a casa. Poi, come mi faceva notare qualcuno su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, non è una novità perché c'era anche il teatro nelle case. E figuriamoci se non è una novità. Noi, a parte che sono 20 anni che facciamo, come già hai detto tu, teatro nei cortili, teatro nei condomini, eccetera. Abbiamo fatto per almeno 3-4 anni in un casale in Sabina, e speriamo di ricominciare presto, delle rassegne una volta al mese.
Certo.
Eravamo lì, eravamo nel salone di questo casale o nel giardino quando la bella stagione lo concedeva, ed era appunto il teatro nelle case. Cioè, figuriamoci, non è che ci siamo inventati nulla,
semplicemente
abbiamo dato una risposta concreta a un momento in cui soprattutto il pubblico ha un bisogno fondamentale di contatto. Le persone, cioè noi ci siamo interrogati prima di tutto come cittadini, cioè noi stessi abbiamo bisogno di contatto, cioè nel momento in cui sei costretto all'isolamento o al distanziamento, tra l'altro distanziamento sociale è una parola così brutta,
vero,
perché sì. È distanziamento fisico, non sociale, fisico, no? Ecco, le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti.
Ma come, no?
E allora, però invece cosa hanno fatto? Con questo bombardamento mediatico di distanziamento sociale e la parola scava dentro gli animi. Abbiate paura perché la guerra al virus, abbiate paura il coprifuoco, abbiate paura, a forza di avere paura, sono aumentati i livelli di ansia,
certo,
di stress,
che ovviamente abbassano le difese immunitarie, Chiara.
Assolutamente, e questa cosa tra l'altro è gravissima. Perché, cioè, ma come? Noi dobbiamo combattere una pandemia, quindi mi stai dicendo c'è un'emergenza, certo, sanitaria, e vai ad abbassare il sistema immunitario delle persone? No, cioè, questa cosa non si può sentire.
Non si può tollerare.
Allora, la risposta, no.
E mi sembra una risposta positiva, veramente forte, questa vostra, perché questo poi fa parte del vostro DNA come associazione culturale, no? Tra l'altro, parte da questo, dalla vostra storia in realtà.
Sì, allora,
Chiara, io purtroppo il tempo è tiranno, come si dice sempre in queste circostanze, no? È una frase un po' stereotipata, ma quello è. Io intanto ti ringrazio, veramente in bocca al lupo a te e a tutta la compagnia per questa iniziativa Toc Toc Teatro, il teatro bussa alla tua porta. E ovviamente c'è anche la pagina Facebook dedicata, dico bene?
Sì, esattamente.
Esatto, e poi si può andare a vedere sul sito www.ilnaufragarmedolce.it e quindi per avere tutte le informazioni su questa iniziativa. Chiara, io ti abbraccio virtualmente, naturalmente, spero di farlo quanto prima, quando ci sarà occasione, a teatro, e poi insomma tornerà la vostra famosa rassegna al Colosseo Quadrato, spero, no? Al Colosseo, di Pietralata.
Di Pietralata o forse al Patologico.
O al Patologico, bene.
Che appunto questa nuova joint venture possa continuare a crescere. Quindi grazie Andrea.
Ma grazie a te, per il grande piacere come sempre, in bocca al lupo, e naturalmente ti lascio con Viva il Teatro.
Evviva il teatro e viva il lupo.
Ciao Chiara, a presto.
Ciao.
Bene, abbiamo ascoltato con grande piacere Chiara Casedico, che ci ha illustrato questa nuova iniziativa, secondo me da seguire assolutamente. E adesso di corsa ad ascoltarci un grande crooner italiano, Mario Biondi, con This Is What You Are.
Take me out and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light. Shine a light, 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 a light.
Take me up and love me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, I am. This is what you are. I am. This is what you are. Oh.
E allora eccoci qua di nuovo in diretta con questo, dopo aver ascoltato questo Mario Biondi, Dannata, splendido pezzo, This is what you are. E adesso invece ci andiamo a introdurre il secondo ospite. Lui è uno scrittore che fin da bambino ha avuto la passione per la scrittura, cosa per la quale ha avuto sempre un'attitudine, al pari di saper andare in bicicletta, tanto da ricevere molto presto la sua prima macchina da scrivere a 10 anni. Fu subito amore a prima vista, un amore che poi è cresciuto nel tempo, che ha coltivato nella consapevolezza che scrivere in realtà era quello che aveva sempre voluto fare, accompagnato da una forza istintiva irrefrenabile. Come diceva Salgari, scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli. Poi nel 2012 il suo primo romanzo, Il teorema di Goran, fino ad arrivare alla decisione di attaccare la laurea al chiodo e iniziare ad assecondare i suoi sogni che naturalmente si tiene ben stretti. Sembrerebbe tutto molto semplice, in fondo la vera felicità è riuscire a restare in piedi quando tutto il mondo intorno a te sta crollando. Saluto con grande piacere Massimo Simonini. Ciao Massimo.
Buongiorno, ciao Andrea, grazie per questa bella presentazione.
Grazie a te. Allora, io ho deciso di sentirti perché in realtà tu sei, tu sei veramente una persona di grandi risorse, perché dal 7 febbraio fino al 26 coltivato, cresciuto, coccolato questa rassegna che si chiama Arriveder le stelle, che già nel titolo è tutto un programma.
Esatto, siamo stati ambiziosi, diciamo, ovviamente citando Dante. Proprio,
bravo.
Esatto, come un inno all'ottimismo. Qua abbiamo proprio bisogno di rivedere le stelle, che col coprifuoco neanche più le stelle possiamo vedere.
Allora, raccontaci un po' cosa succede in questi 5 appuntamenti che sono stati pianificati.
Sì, dunque, questa è una rassegna che è nata organizzata da Sperimentiamo Arte, Musica, Teatro, che è questa importante scuola di teatro e di musica con la quale collaboro da tanti anni, e grazie anche alla Regione Lazio che ha finanziato il progetto. Sono 5 appuntamenti dal 7 al 26 febbraio. Partiamo il 7, proprio quindi domenica prossima, sì, alle 21, con una serata dedicata a Dante con la regia di Maria Gabriella Chinè. Quindi sarà un po' Dante, un po' modernità, quindi per raccontare come viviamo effettivamente in questo limbo tra l'inferno, certo, e il paradiso. Certo. Esatto.
Sospesi Massimo.
Bravissimo, siamo tra coloro che sono sospesi anche noi effettivamente. E poi si passerà il 12 febbraio a un concerto folk, un concerto quindi di musica country delle Bla Bla Sister e Band, questo gruppo fantastico che ci porta a viaggiare tra l'Irlanda, la Scozia, il Nord America, quindi
splendide ballate.
Bravissimo, esatto. Fantastico. Per gli amanti di questo genere nordico, diciamo. E poi dopo andiamo anche per i piccolini, perché abbiamo pensato, sperimentiamo un programma eterogeneo, quindi cerchiamo, non potendo portare i bambini da noi, magari di dargli un po' di intrattenimento con un teatro delle marionette bellissimo. È una favola di Andersen, Il Guardiano dei Porci, è una favola poco conosciuta ma bellissima, di una dolcezza incredibile, a cura di una compagnia chiamata La Capra Ballerina. Loro girano per tutto il mondo e siamo riusciti a trascinarli da noi. Ora che siamo gialli come regione, possiamo anche ospitarli per questa diretta. E poi abbiamo il 19, passiamo invece al tango e al jazz, quindi questo connubio decisamente eclettico tra bowling e piazzolla.
Fantastico, già, insomma, già vado in brodo di giuggiole, perché insomma jazz e tango, tanta roba insomma da ascoltare.
Sì.
Astor Piazzolla è un nome tutelare del tango tutta la vita, ecco.
Esatto, ma Paolo Bernardi, il pianista, ha saputo creare degli arrangiamenti e mettere insieme dei colori che poi uno pensa che sono opposti, cioè uno parla il tango da una parte, il jazz...
No, invece si sposano perfettamente.
Esatto, e invece scoprirete che il risultato è incredibile che può venire fuori da questa accoppiata.
E concludiamo
il 26,
esatto.
Il 26 febbraio con un concerto di colonne sonore, quindi la musica per tutti. Prima parliamo dei bambini, poi per i più grandi, età medie, la musica e il cinema fa innamorare tutti. E
certo.
L'Orchestra Sinfonica Supernova, diretta dal maestro Montepaone, ci regalerà questo bellissimo concerto che va da Morricone a James Horner, John Williams, Hans Zimmer, anche lì insomma un bel viaggetto tra Cinecittà e Hollywood, diciamo.
Quindi splendido, diciamo che accontentiamo tutti i palati, Massimo, giusto?
Speriamo proprio di sì, di essere stati più completi possibile.
Beh, quindi devo dire un grande impegno con tanti grandi artisti insomma impegnati in questo bel progetto, e credo che sia la prima stagione questa, no?
Sì, di questa rassegna sì, noi cerchiamo chiaramente ogni anno di proporre al pubblico dei prodotti, diciamo dei contenitori.
Nel senso
di
che
arte,
tu l'avete intesa
nuovi.
Un po' come un format, grosso modo, se ho capito
esatto.
bene.
Esattamente.
Beh, quindi, naturalmente potrebbe continuare ad aver vita anche dopo, no? Giusto?
Mi auguro proprio.
Ma
di
certo.
Sì, mi auguro di poterlo fare soprattutto guardando negli occhi il pubblico, perché sappiamo che vedere e fare uno spettacolo in teatro, con un teatro vuoto, non è teatro, ecco, non ci possiamo prendere in giro quando dicono facciamo teatro, non è teatro questo, però no. È comunque una forma di intrattenimento e di cultura della quale abbiamo bisogno.
E comunque
di
fare presenza in ogni caso, è una testimonianza, Massimo, questa.
Esatto, perché se no diventa ok, i teatri diventano un appiattimento totale, invece dimostriamo che noi ci crediamo, continuiamo a lavorare, non ci siamo mai fermati, questa rassegna era nata per essere stata fatta all'aperto, poi al chiuso, poi dopo ci hanno chiuso anche i teatri e quindi siamo passati online, però... Come sperimentiamo non vogliamo fermarci e speriamo di continuarlo poi a fare appunto con i nostri spettatori davanti.
Allora Massimo, tutto questo potrà essere visto attraverso la vostra pagina Facebook, leggo bene?
Esattamente.
Quindi www.facebook.com/sperimentiamo-arte-musica-teatro, tutto attaccato.
Esatto, basta cercare, insomma, sperimentiamo su internet, googlarlo e sicuramente trovate o la pagina Facebook o comunque anche sul nostro sito sarà possibile, quindi anche per chi non ha Facebook, sperimentiamo.it, potrete trovarlo lì.
Bene, anch'io sarò uno spettatore di questa splendida iniziativa, Rivedere le stelle, tanto per citare Dante, e quindi dal 7 al 26 febbraio 5 appuntamenti streaming tra spettacoli, performance e concerti, musica, reading, cinema, musica da cinema, insomma ho letto grandissimi compositori come il grande Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, eccetera, eccetera, ce n'è per tutti i gusti. Massimo, io ti ringrazio veramente tanto, naturalmente spero anche che poi avremo modo di incontrarci e conoscerci per approfondire,
magari.
E quindi non posso altro che augurarti naturalmente buona fortuna e soprattutto buon teatro.
Grazie a voi dell'opportunità di questo spazio, un saluto ai tuoi ascoltatori e davvero insomma puntiamo a rivedere le stelle.
Assolutamente, cercheremo di vederli tutti insieme, d'accordo?
Grazie,
un
d'accordo.
Abbraccio, buone cose Massimo.
A te un abbraccio,
ciao,
buon lavoro.
Ciao, grazie.
Ciao.
Bene, abbiamo parlato con Massimo Simonini, direttore artistico di A Rivedere le Stelle, e adesso andiamo ad ascoltare un classico ormai della musica pop, un pezzo di Phil Collins, prima maniera, In the Air Tonight, dal suo fantastico LP Face Value.
I can feel
Allora, ecco, a malincuore sfumiamo questo bellissimo brano di Phil Collins, che tra l'altro l'altro giorno ha compiuto ben 70 primavere, e adesso andiamo a parlare con un carissimo amico, una persona appunto che è riuscita nell'impresa ardua di realizzare un piccolo sogno nel centro storico di Roma, a due passi da Piazza Navona, un luogo che ha subito trovato attenzione e rispetto non solo dagli addetti ai lavori ma anche dal pubblico. Un luogo accogliente e magico che con l'avvento di questa pandemia è stato costretto a spegnere le luci in un quadro già difficile, perché in realtà il virus ha solo acuito le difficoltà preesistenti dell'arte scenica, e lui si è trovato molto spesso a combattere come Don Chisciotte contro i molini a venti. È vero, Guido Lo Moro?
Buonasera,
buongiorno,
Andrea.
Buongiorno.
Buongiorno. Hai detto, hai fatto un quadro perfetto, direi.
Sintetico, proprio. Ma penso essenziale.
Sintetico, ma hai detto tutto. Hai
esatto.
Detto tutto.
Allora, intanto, come stai? Mi fa piacere sentirti.
Un grande piacere mio, come sempre, sentire.
Senti,
te.
Sei sempre
sto
nel
bene.
Tuo buon ritiro, sei?
Sono nel mio buon ritiro umbro. Devo dire che è la mia salvezza da questo periodo molto difficile.
Bene, bene.
Però... Sì, sì, sto bene in salute, e questa è la, una cosa
però questo
importantissima.
Non ti, però questo non ti limita nell'ideare, progettare, pensare a cosa
ma
fare?
Ma guarda, in questo momento la cosa più saggia da fare è stare fermi, perché non abbiamo ovviamente alternative. E un piccolo spazio come Teatro Sofia.
Esatto, via delle vetrine, via delle vetrine.
Via della vetrina, sì, vicino Piazza Navona.
Esatto.
Sì. Quindi adesso siamo obbligatoriamente chiusi.
certo.
In attesa di decisioni.
Che è un'associazione culturale, ribadiamolo.
È un'associazione culturale, sì.
E questo non ti ha creato non pochi problemi, caro Guido.
No, tantissimi. Proprio a iosa, diciamo.
Però, insomma, tu sei un combattente nato e oltretutto ti sei avvalso di fili scudieri, no? Insomma, ti danno manforte.
Ma devo dire che la mia fida scudiera è prevalentemente Marta Jacobini,
certo,
che è stata tua ospite proprio una settimana fa.
Donna tostissima, donna tostissima.
Tostissima, una grande attrice, una grande regista, una grande docente, una grande donna.
E soprattutto una grande amica, prima di tutto.
Lavoriamo insieme da 20 anni, ci riflettevo proprio stamattina, e se qualcuno mi chiedesse dimmi qualcosa di negativo su Marta, non riesco proprio a trovarlo.
Sì, si è creato questo rapporto simbiotico, no, tra l'altro, Guido?
Assolutamente perfetto, non ho avuto mai nulla da dire in 20 anni di lavoro insieme nei confronti di Marta, insomma, così. Una persona speciale.
Bene. E allora, quindi tu, anche dal tuo buon ritiro, naturalmente stai progettando, insomma, vi confrontate ovviamente grazie anche alla tecnologia.
Sì, stiamo cercando, stiamo facendo dei corsi,
certo,
online.
Certo, diciamo, giustamente, perché voi fate anche docenza, fate giustamente.
Esatto, quindi stiamo facendo proprio con Marta dei corsi e diciamo abbiamo deciso in questo momento, dovendo stare necessariamente fermi, di mantenere fermo il nostro sogno,
certo,
che si è ben puntualizzato in questi primi due anni nostri di attività,
che sono stati
il
comunque positivi, voglio dire, no? Insomma,
assolutamente,
forse è andato anche oltre ogni aspettativa, caro Guido.
Sì, diciamo che le difficoltà,
certo,
come per tutti, sono quelle economiche,
certo.
E quelle gestionali.
Però c'è stato veramente, come ho detto all'inizio, un grande riscontro, perché questo progetto è piaciuto tantissimo.
Dico con un pizzico di immodestia, devo dire un bel riscontro tra gli artisti, tra le persone che ci hanno frequentato, hanno visto un po' di differenza.
No, anche perché voi avete comunque fidelizzato anche un gruppo di artisti che ormai, insomma, si sente a casa da voi, no?
Poi esatto,
devo dire che tra l'altro, come lo dico come nota personale, cioè Guido e tutte le persone che gli sono accanto hanno questa piacevolissima consuetudine che a fine spettacolo ti preparano una sorta di buffet, no? Cioè questo modo molto piacevole di conviviale, di stare insieme.
Sì, questa è stata una carta vincente.
Assolutamente.
Al di là del, insomma, che a tutti piace mangiucchiare e bere qualcosa, ma era un modo di non terminare la serata,
bravo,
quindi di continuare un confronto tra gli artisti,
esatto,
e il pubblico, ed è una cosa che è andata veramente, è stato un po' il nostro
è stato il valore aggiunto, questo, secondo
un
me.
Un valore aggiunto, sì, un valore aggiunto. E poi il fatto di far sentire gli artisti a casa.
Bene,
insomma,
ma infatti più
messa tutto
esattamente è come sentirsi a casa là dentro, perché poi è un posto piccolissimo, 50 posti, dove si sta divinamente, devo dire, insomma, con Guido, che è un gran cerimoniere in questo senso, è bravissimo nel suo lavoro.
Ma mi piace, sono un gran chiacchierone.
Questo lo sappiamo, lo sappiamo.
Però sempre con grande sincerità.
Assolutamente.
Presentare, ho sempre presentato Teatro Sofia per quello che era, insomma,
vero,
quindi devo
vero
dire, senti,
stato, io
abbiamo lavorato tanto,
questo sicuramente, ventre a terra sempre. Quello che ti volevo chiedere, no, cioè una riflessione, tu pensi che questa chiusura dei teatri, ovviamente a causa della pandemia, abbia un po' peggiorato la disaffezione della gente verso la cultura?
Guarda, io penso questo, io credo che adesso, se ci dovessero riaprire i teatri in questa primavera, credo che la gente penserà a fare altro, onestamente, piuttosto che venire a teatro, perché ha voglia di uscire.
Anche perché
io
qua
credo
ci sarà qualche resistenza anche psicologica, no? Dobbiamo metterla
paura
in conto, questo, certo.
Esatto, questo va messo in conto. Detto questo, io lo dico con molta serenità, questa pandemia, fronte istituzioni, per quanto riguarda la cultura, non cambierà nulla, lo dico con amarezza ma con totale serenità ormai, e anche rassegnazione.
Ne prendiamo atto,
prendiamo atto, è inutile pensare di cambiare il mondo, perché il mondo non si cambia in Italia per la cultura. Però sono ottimista sul fatto che quando torneremo più o meno a una vita normale, chissà quando, la gente avrà un qualche cambiamento nella gente lo troveremo, avrà voglia di altro, perché ha avuto modo in questi mesi di parziale solitudine forse di capire alcune cose e forse vedremo più persone a teatro, persone più interessate alla cultura, purché la cultura diventi qualcosa di fruibile, non sia, noi operatori ci dobbiamo impegnare a non rappresentarla come qualcosa di lontano, di comprensibile e di noioso, cosa che non è. Io per quanto riguarda il pubblico sono ottimista a lunga scadenza, non domani.
No, certo.
Per il resto ce la dovremo combattere come sempre, perché non credo che le istituzioni cambieranno, che anche lo stiamo vedendo anche in questi mesi, insomma, quello che non ha fatto.
Sì, poi devo dire che tu, insomma, non sei un presenzialista sui social, però tu fai sempre degli interventi molto così mirati, ma di grande equilibrio, ma insomma lasci sempre il segno quando scrivi qualcosa.
Sì, devo dire, mi sono in questi ultimi mesi mi sono un pochino
limitato,
fermato,
sì.
Limitato, sì, perché ho capito che proprio sono mulini a vento,
sì,
proprio,
sì,
per
sì.
Cui purtroppo, però l'importante è quello che ci siamo detti con Marta, mantenere fermo il nostro sogno,
certo,
che è quello di fare cultura, di farlo, di aprire molto ai giovani artisti, e di fare un tipo di cultura che porti i giovani a frequentare i luoghi di cultura, e di fare nel nostro piccolo di Teatro Sofia un piccolo polo culturale, dove ci sia un confronto tra le arti, un colloquio fra le arti. Non si sa quando riusciremo a realizzarlo,
certo,
questo sogno, però rimane fermo lì. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti, ok, siamo chiusi, chissà quando riapriremo, ma il sogno ce l'abbiamo ancora? Ci
certo.
Siamo detti di sì. E quindi
bisogna continuare a coltivarlo. Certo. Guido, io ti ringrazio enormemente e naturalmente suggerisco tutti di andare comunque intanto a curiosare sul sito di Teatro Sofia, www.teatrosofia.com, perché è un posto delizioso, vedete tante belle foto e poi appena tutta questa brutta faccenda si concluderà bisogna andare a sostenere Teatro Sofia. Guido, grazie mille.
Grazie a te come sempre, Andrea.
Un abbraccio,
grazie
e buon teatro come al solito.
Fai. Grazie,
ciao Guido, a presto,
ciao.
Bene, anche abbiamo parlato anche con Guido Lomoro, del direttore artistico di Teatro Sofia, via della Vetrina 7, e adesso andiamo a sentirci un classico della musica pop, i Simple Minds con Don't You Forget About Me. We'll be right back. Bene, bene, eccoci di nuovo qui in diretta dopo questo brano dei Simple Minds, Don't You Forget About Me, un pezzo storico dell'85, addirittura rifiutato da Bryan Ferry, tutto per dire, ma insomma poi è diventato un successo planetario. E spero ovviamente che lo diventi anche l'ospite che adesso con la quale fra poco parlerò. Lei è un'attrice, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, poi un po' di cinema, televisione, molta televisione e poi naturalmente teatro, partendo in televisione da 100 vetrine, poi Squadra Antimafia e poi ha indossato i panni della poliziotta della scientifica nei Bastardi di Pizzo Falcone accanto ad Alessandro Gassman. A teatro l'abbiamo vista in Sette, diretta da Francesco Frangipane, e La Volpe e il Leone, Shakespeare contro Cervantes, diretta da Stefano Reali. Dal 25 gennaio la possiamo vedere su Rai 1 nella serie televisiva dedicata al commissario Ricciardi, accanto a Lino Guanciale. Saluto e ringrazio Serena Iansiti. Buonasera Serena.
Ciao Andrea, buonasera a te.
Ho detto più Come o meno stai? Tutto, bene, bene te?
Sì, sì, tutto bene.
Tutto bene, insomma, tutto si lavora, insomma, grazie alla televisione.
Per il momento sì.
Per il momento sì.
Purtroppo, come sappiamo, la situazione dei teatri
è quella
più drammatica.
Che...
E speriamo, anche se la speranza adesso ha un po' scocciato, bisogna
sì,
trovare
delle soluzioni. Sei un po' esausta, perché un anno è lungo,
ma,
eh?
Come tutti, insomma,
certo,
ecco.
Certo. Insomma, come l'hai vissuto quest'anno? Certamente in maniera un po' difficile, hai trovato comunque che è stata in un certo qual senso un'opportunità questo silenzio, anche un po' per capire il teatro che era già in crisi prima, Serena, se ci pensiamo. Cioè,
certo,
in realtà
certo.
La pandemia ha solamente peggiorato, tra virgolette, una situazione che andava in comunque un po' da rimetterci le mani. Ecco. Come l'hai
evidenziato problemi già esistenti.
Esattamente, esattamente. Ecco, quest'anno come è passato?
Ma quest'anno, diciamo, come dicevi tu... La situazione dei teatri è andata sempre via via peggiorando. Io,
certo.
Grazie al cielo, ho avuto
la
possibilità di lavorare,
certo,
in produzioni. Sì, in realtà poi il commissario Ricciardi, avevo già iniziato le riprese nel 2019.
Sì.
Quindi in realtà nel 2020 dovevamo soltanto finire, perché anche a causa del lockdown, insomma, avevamo interrotto, come tutti,
sì,
il lavoro. E poi ho avuto la fortuna di fare un'altra produzione, di finire di lavorare, insomma, a Natale scorso. C'è da dire che però i teatri, la situazione degli attori e di tutte quante le maestranze, di tutti quanti i lavoratori dello spettacolo ancora è drammatica, insomma. E quindi speriamo che ci possano essere degli aiuti, ma anche di trovare una soluzione per la riapertura e per ritornare sul palco presto, anche perché, come si è visto,
Anche perché il 5 marzo è ancora un pochino lontanuccio, Serena, no? Insomma, perché poi bisogna vedere cosa succederà. Adesso siamo tornati da oggi in fascia gialla, ma questo, voglio dire, sai, è tutto molto relativo,
vuol
no?
Vuol dire poco.
Vuol dire certo, poco, certo. Perché naturalmente questo un po' ci autorizza un po' a rilassarci, se vogliamo metterla così, no? Già si vedono le prime foto con i centri storici già affollati, lo shopping.
Non bisogna però mai abbassare la guardia.
Brava, brava. Responsabile.
Responsabilità,
ci vuole molta responsabilità, Serena.
Assolutamente.
Il che non è semplice, no? Perché ovviamente andare a spiegarlo a tanta gente che ovviamente è provata da questa forzata reclusione.
Reclusione, sì. Perché, però per esempio sì. Io adesso farò una... dirò qualcosa forse un po' strana, no? Però le chiese sono aperte, no?
Sì.
Ovviamente è giusto, insomma... che siano aperte, ma i teatri che volendo hanno anche un po' la come proprio come dinamica, no? di ritualità che ha la chiesa, no? Anche come situazione,
sì.
E anche come abbiamo visto che insomma quasi nessuno, forse c'è stato un caso al cinema, insomma, che ci si sia ammalati, si sia contagiati, insomma, non vedo perché non riaprire a breve anche i teatri e i cinema.
No, indubbiamente. Quindi... poi adesso sai, avrai seguito, immagino, come tanti di noi, questa querelle sul Festival di Sanremo, no? Cioè dove Franceschini ha preso posizione dicendo no, l'Ariston in realtà è equiparato né più né meno come qualsiasi altro teatro. Insomma, cioè, mi è sembrata tutto sommato, ma non. Capisco anche che poi c'è tutta una serie di lavoratori dello spettacolo che non sono solo chi va in scena, ma tutto quel gruppo di persone che ovviamente poi i macchinisti, i musicisti, insomma, giustamente il lavoro.
Certo,
però poi,
tecnici.
Insomma, dobbiamo comunque, non possiamo fare figli e figliastri, no? Serena?
No, assolutamente. Io adesso me lo sono perso un po' gli ultimi giorni, non so cosa si è deciso, se si fa.
Credo che sia slittato, credo che sia ulteriormente slittata questa cosa.
Speriamo che questo discorso dell'Ariston possa aprire e possa far capire.
Un po' da apripista, tu dici un po' da apripista.
Esatto.
Perché in realtà poi, speriamo. Insomma, ricorderai che nel periodo in cui hanno riaperto i teatri, maggio-giugno fino ad ottobre, c'è stato questo monitoraggio dove comunque c'è stato su 350.000 spettatori un solo contagiato.
Voglio dire, esatto, quello
questo,
che dicevo prima.
Questo già ci dice molto, insomma, no? Perché poi tutti i teatri hanno preso veramente a cuore la situazione con protocolli rigidi, insomma.
Ho frequentato sia teatri che cinema,
certo.
E devo dire che era tutto estremamente organizzato, dalla controllo della temperatura alla suddivisione dei posti con separazioni, insomma, c'era un posto ogni tre, insomma. Libero, cioè dove ci si poteva sedere, quindi è assolutamente controllato. E poi non si può paragonare sicuramente l'andare a teatro o al cinema con la movida, ecco, sono proprio due cose completamente opposte.
Certo.
Quindi, insomma, poi di cultura si vive, c'è poco da fare, ma non solo chi fa spettacolo, ma anche chi lo riceve, cioè non si può continuare ad avere tutto chiuso, a pensare solo a lavorare e non avere questa valvola di sfogo che è oltre l'intrattenimento.
Certo, ma anche perché poi, tra l'altro, il teatro, al di là del ristoro dell'anima, visto che adesso si parla tanto di ristoro, ma soprattutto il ristoro dell'anima, ci priva del piacere di condividere le emozioni con tanta altra gente che sta ovviamente accanto a noi, in platea o in galleria, ma anche di condividere le emozioni che ci tramandano gli attori sul palcoscenico. Insomma, questo mi sembra già una grave mancanza.
Sì, perché solo è vero, quella è proprio la magia del teatro, c'è poco da fare. E dello stare tutti insieme a condividere un'esperienza che lì e ora, cioè qui e ora, in questo momento, non è replicabile. Cioè sì, ok, ci sono anche gli spettacoli teatrali che si possono fare in streaming, come abbiamo visto, oppure ripresi da macchine da presa, però sappiamo che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, pensiamo al cinema e vedersi un film a casa, che comunque è meglio, no? Come esperienza,
beh,
come situazione,
sì.
Però anche... è proprio sì. Però ecco, se già ci manca il cinema, figuriamoci andare al cinema e condividere l'esperienza insieme al pubblico, figuriamoci com'è andare
e poi
a teatro,
vedere uno spettacolo in streaming, uno spettacolo teatrale non è proprio esattamente la cioè finché,
no,
finché
no.
Un film può passare, voglio dire, no?
Sì, esatto.
Però uno spettacolo teatrale diventa un po' complicato perché manca proprio
molto
la quarta parete, insomma, tra l'altro.
Sì, 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 manca proprio la sinergia che si crea tra attori e spettatori.
Tra l'altro tu, Serena, avresti dovuto essere, prima che tutto questo caos partisse, saresti
con 7 anni.
Esattamente. Con 7 anni al teatro, oddio mio,
a due teatri,
bravissimo.
A Campobasso,
ok, ma io parlavo di Roma.
E poi in Umbria.
Sì, ma ci avevi anche a Roma in Cartellone, eh?
Cartellone no, l'abbiamo fatto, non abbiamo fatto...
Ah sì, giusto, sì, sì, è vero, l'avevate finito.
Abbiamo delle date...
Esatto, questo testo che era partito dal Teatro Argot addirittura,
sì,
con la direzione la regia di Francesco Frangipane insieme a Giorgio Marchesi e Massimiliano Vado.
Arcangelo Iannasio e Pierpaolo De Maio.
Esattamente, un grandissimo testo che a me è piaciuto tantissimo, devo dire, pieno di colpi di scena.
Grazie.
E quindi il progetto è di riprenderlo?
Speriamo, guarda,
perché
assolutamente
è uno spettacolo,
speriamo,
che ha funzionato molto bene, tra l'altro, quello.
Sì, sì, e diciamo che teneva lo spettatore abbastanza inchiodato.
È vero, con un finale pazzesco,
dall'inizio alla fine.
Con un finale pazzesco, quindi inaspettato, devo dire.
Sì, sì, meno male. No, speriamo.
E poi è stata bella anche l'esperienza con Stefano Reali, no, Serena?
Come no?
Allora, certo, al Teatro Lo Spazio.
Al Teatro Lo Spazio, sì, e
con Giuseppe Zeno
e Mariano Ruberigillo,
insomma, cassa di tutto rispetto.
Sì, 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 è stato, quello è un testo completamente diverso,
sì, certo,
classico,
certo.
Che appunto parlava,
però due belle prove per te, insomma, in ogni caso, no?
Sì, 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 diverse,
ruoli diverse, certo,
mi piace fare, insomma, di mettermi alla prova con due...
Beh, questo è la bellezza dell'attore, no?
Diverse.
Voglio dire, insomma,
certo,
no? Cimentarsi con
cose
che sono anche lontane, no? Come...
Ah, certo, più lontane sono, più distanti sono da sé.
È una bella, è sempre una bella sfida.
È
certo.
Esatto, è più stimolante. Certo, sì,
Serena,
sì.
Io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Speriamo di trovarci di nuovo a teatro.
Esattamente, speriamo davvero.
Progetti? A parte
progetti,
ecco, teatrali.
Progetti ce ne sono, adesso aspettiamo.
Va bene, ma però ci sono qualcosa bolle,
sì,
in pentola.
Sì, si progetta sempre.
Perfetto,
si
e questo
sempre.
È l'importante. Serena, un grande abbraccio, in bocca al lupo,
un
naturalmente
abbraccio,
buon teatro. Ciao.
Grazie,
Serena.
Ciao.
Bene, bene, abbiamo parlato con la bella Serena Iansiti, adesso ci sentiamo un duo pazzesco di Dee Bridgewater e Ray Charles con Precious Thing.
Never mind, I know this room is not a home. I hope I made you feel less alone. Think of me while you roam.
Please, no strange, but it's more than just another flame. There are things I believe should never be told, no. But you're the only one I wanna hold, 'cause it can get awfully cold.
You know I love it, such a wonderful thing. Hey, Ray, baby, you make me dizzy, whispering in my ear.
rain. Ain't it funny, right? I'm always losing things.
It's the truth.
But you're like me, you've known the road would be your home, girl.
You know that.
I hope I made you feel less alone. Think of me.
E eccoci qua di nuovo, tornati in diretta con, dopo aver ascoltato quest'ultimo brano di questa 12ª puntata di The Bridgewater e Ray Charles. E adesso introduco l'ultimo ospite di questa puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio. Lui è un attore, ma soprattutto un grande regista. Ha diretto tantissimi lavori, da Beckett a Ibsen, da Sofocle a Shakespeare. E il suo ultimo lavoro a teatro, in ordine di tempo, è stato La classe di Vincenzo Manna, grande successo della scorsa stagione, con Claudio Casadio e Brenno Placido fra gli interpreti. Il difficile rapporto tra un giovane professore e una classe un po' borderline, che si trova a confrontarsi con questo professore che proverà a stimolare le loro coscienze. Saluto e ringrazio con grande affetto Giuseppe Marini. Buongiorno Giuseppe.
Salve, salve, un affetto molto ricambiato.
Grazie. Giuseppe, allora come stai intanto?
Abbastanza bene, compatibilmente con
la condizione che stiamo vivendo.
Sì, certo. Un po' a tutti, adesso non voglio fare specifiche sui teatranti, però,
certo. Poi sto cercando naturalmente, evitiamo le polemiche che ormai sono diventate anche un po' stucchevoli, se ci pensiamo,
sì.
No? C'è stato già, ne abbiamo già fatte tante nell'arco di un anno. Quindi io dico sempre, cerchiamo di essere propositivi sul teatro che verrà, Giuseppe.
Sì, certo. Andrea, speriamo che torni presto.
Questa certo, perché ci manca tanto, ci manca veramente tanto, e non possiamo compensare con lo streaming, Giuseppe.
Non possiamo compensare con lo streaming, questa è una mia, vedo che anche la tua.
Assolutamente.
Personale posizione.
Ma insomma, ci mancherebbe altro. Si è innescata una querela, no, tra chi è favorevole e chi è il contrario, lo sai, no? Sono parrocchie diverse, insomma, no? Però, l'importante è esprimere tutto con grande civiltà, come al solito.
Non c'è dubbio, certo. Io ritengo che l'emozione teatrale sulla quale lavoro, insomma, del regista teatrale, certo, abbia degli ingredienti molto, molto specifici e particolari. Non è la stessa cosa di un'emozione televisiva, di un'emozione radiofonica, di un'emozione cinematografica. È quella ed è insostituibile.
Certo, certo. Non è riproponibile.
Assolutamente.
Beh, certo, che stare seduto in una platea, attorniato da altri spettatori e vedere uno spettacolo, ne parlavo prima con altri ospiti, e vederlo, uno spettacolo teatrale, attenzione, in casa fa tutto un altro effetto, insomma, cioè mi sembra una cosa veramente impalpabile, mi verrebbe da dire.
Sì, guarda Andrea, io la penso così, nel senso che non bisogna fare proprio i settari.
No,
Se
no,
in
no,
un
certo.
momento di passaggio, in un momento di passaggio, no? Siamo in una situazione di guerra,
Certo,
i teatri
certo.
chiusi, insomma, io faccio riferimento a quando vedevo da bambino in teatro, in televisione, e non è
Certo.
che demonizzerei quel
No.
fenomeno, perché per me e per tante
No, il famoso
generazioni è
teatro di
stato
prosa
molto
di una
formativo.
volta, insomma,
È
no?
stato molto formativo e
Sì. Vabbè,
generativo di gusti e di, a parte gli attori che ce la facevano.
vabbè, certo. Che ne
Ecco.
parliamo a fare? Altra
Però se
generazione,
questo
certo.
vuol dire poi preparare il terreno ad una Netflixizzazione, adesso scusami il termine,
No, no,
del
no.
teatro, francamente no, ecco,
Non ci
non
siamo, non ci
ci sta.
siamo.
È possibile che in un momento di passaggio, come dire, per tener caldo un linguaggio, però comunque è
Sì,
spurio,
sì.
qualcosa che si avvicina e forse ce lo fa ricordare, e spero che ce lo faccia desiderare. Se attiva e riattiva un desiderio di uscire di casa e andare in quella sala e partecipare di quel rito insostituibile che è il teatro,
Cioè, tu dici potrebbe essere
allora.
un punto di partenza per tornare a
Oh,
entusiasmarci?
ecco,
Ecco.
esatto,
Sì.
altrimenti appunto non sono particolarmente fazioso, la mia
No, no,
posizione è
no.
questa.
Certo. Condivisibilissima, tra l'altro. Insomma, non sei l'unico. Perché ci togli tutto il fascino e la magia della sala, insomma.
Certo.
Senti, quello che ti volevo chiedere, no? È chiaro che noi lottiamo per una vita, non si smette mai di lottare, soprattutto nel mondo del teatro. Ecco, un sistema produttivo già profondamente in crisi come quella del teatro, perché non è che scopriamo l'acqua calda, Giuseppe, oggi, no? Cioè, voglio dire, ormai ci trasciniamo storicamente delle cose che non funzionano. E rimane però tanta frustrazione, tanta delusione. Ecco, quali sono stati i commenti, le reazioni che ti hanno più colpito in questo anno di pandemia?
In che senso, Andrea? Quali commenti e reazioni? Cioè, stai
Anche
intendendo
non
appunto.
solo più che altro del mondo che conosciamo meglio, il mondo degli
Sì.
artisti, degli addetti ai lavori, insomma, ecco, c'è qualcosa che ti ha colpito in positivo o comunque in negativo, no? Se ci sono stati, perché poi i social,
Guarda,
tu non sei un grande
no,
fruitore
non
dei
sono ogni
social, tra l'altro.
tanto.
No.
La polemica è un'avventura dell'essere
Certo,
umano
certo,
che è
certo.
difficile, come dire, punire o reprimere. Detto questo, sarebbe meglio, auspichiamo, una polemica costruttiva, ecco,
Certo, certo,
costruttiva
certo.
e non demolitrice solo per far polemica o appunto agitarsi, no, al riparo di una tastiera a casa propria,
Eh
no? Appunto,
sì. Perché mi
sembra.
pare che c'è gente che ha passato le giornate lì a polemizzare, eh? Cioè, questo è il
Esa,
concetto.
lo so
Mamma
bene,
mia. No,
però una certa indignazione ce la dovete anche concedere, no?
no, ma per
Quante,
carità.
insomma, una certa, capito? È chiaro che non è colpa del Covid, della crisi del teatro, chiariamoci su questo, però
Bravo.
è come se in un corpo fortemente debilitato entra il Covid, per esempio, o un
Certo,
virus
certo,
qualsiasi, è
certo.
chiaro che
C'erano
diventa
già patologie
letale quella.
pregresse, diciamola così, va?
Oh, diventa letale quel virus.
Esatto,
Questo è un
esatto.
po' il paragone che mi sento. Ecco, e quindi. Auspico, come in tutti i periodi di tsunami, cose di guerra, cioè che la ricostruzione sia effettiva, cioè
Cioè può
usiamolo,
diventare
usiamolo, usiamolo
un'opportunità
questo
per
tempo, usiamolo
ripensare
questo
al.
tempo.
Ti volevo chiedere, può essere un'opportunità per ripensare a un modo nuovo di fare teatro? Questa?
Stavo appunto dicendo questo, usiamolo questo tempo, come
Ok,
dici tu,
ok.
per una rimodulazione di alcune
Certo.
regole, però non ci prendiamo. Se la rimodulazione è soltanto streaming, no, cioè non, le
Non ci siamo,
rimodulazioni qui
certo.
sono, capito, sono altre, sono cos'è il teatro di giro, perché i privati soffrono così tanto, tutto a
Certo.
favore, le sovvenzioni
Dei
dei pubblici
pubblici, certo.
che fanno uno spettacolo e poi dopo 3 giorni lo buttano perché tanto non entrano in una logica di
Di
mercato, che non è una
mercato.
parola da demonizzare. Se un privato fa uno spettacolo, ma è chiaro che deve venderlo, ma come fa?
Certo,
Scusate,
certo, certo.
invece,
Sacrosante
oppure se non lo
riflessioni.
vende, non lo fa, cosa diversa invece per uno stabile che può anche fare uno spettacolo costosissimo, costosissimo, di 3 giorni e va bene. Bene, dimostra che dimostra la sua attività e non.
Però c'è una sperequazione, perdonami, su questi proprio. È evidente, insomma, no? Che ovviamente lascia molto fastidio, no? Naturalmente a chi comunque produce, anche rimettendoci dei soldi, voglio dire, insomma, no?
Certo.
Perché poi in realtà un teatro privato è un imprenditore a tutti gli effetti, insomma, che naturalmente nella sua mission si deve accollare anche i rischi, tra l'altro.
Chiaramente, certo. Quindi una certa indignazione, come dire, sacrosanta, come possiamo insomma.
Però tu sei di quelli comunque sei uno di quelli che dice torniamo a teatro quando abbiamo la sicurezza che tutto questo non ci consentirà nuovamente di interrompere gli spettacoli, perché insomma ovviamente c'è chi nonostante tutto
diventa uno stilicidio sì, certo. Io li auspico, no, queste esperienze, no, come quest'estate dove qualcosa, ma, insomma, poi che succede, chi sì chi no, se o riapriamo ragazzi il teatro e tante persone hanno bisogno, ma anche veramente perché il loro mestiere, la loro economia, non è che no, alcuni sì, altri tutti ancora a casa, cioè non sembra una soluzione, ecco,
capito? certo,
e ti assicuro, sì, è una posizione tutta da, insomma, da mediare, capito? Da mediare con grande considerazione delle difficoltà dei teatranti, diciamo così, meno fortunati, meno che dispongono di meno, insomma, è un anno che siamo fermi, tu puoi immaginare, no?
Pesantissimo, cose, certo. No, penso anche ai piccoli teatri, voglio dire, sono quelli che veramente, che ovviamente poi spesso sono del tutto trascurati, ma hanno veramente un valore dal punto di vista anche produttivo, artistico, di grande sacrificio, insomma, dove comunque spesso vengono anche espresse delle eccellenze, no? Se sei d'accordo.
Certo, anzi, soprattutto lì, non voglio anche qui generalizzare, ci sono teatri più piccoli che appunto propongono, diciamo così, appunto una programmazione forse più di nicchia, forse però alcune di grande qualità, è dato vedere lì e non altrove delle cose eccellenti, come dici tu, certo. È chiaro, ma insomma, io penso che il Covid aiuterà un disegno forse inespresso, forse poco chiaro, ma mi sembrava già abbastanza evidente.
Assolutamente.
No, c'era un disegno di far sparire delle realtà, non dico scomode, ma uso un termine becero per chi lo usa, improduttive, no? Improduttive. Sì. E quindi il Covid darà una bella mano.
Certo.
Con grande rammarico, perché non possiamo auspicare un teatro con 5, 6, 7, 10 stabili.
Una sorta di rivoluzione darwiniana, possiamo dirla così, insomma.
Ne ho capito, insomma, non la vedo molto bene.
No, certo.
Devo essere in sforzo di essere propositiva, insomma, vediamo.
Senti, allora, io ho citato prima la classe che sarebbe dovuta essere è in cartellone ufficialmente, al Quirino.
No, si sa anche di quale teatro.
Certo, Quirino, vabbè, io parlo Quirino, di Roma, quindi al Quirino.
Certo, doveva fare molti teatri importanti.
Cioè, come no?
Terzo anno.
Grande
terzo
successo anno. In tutta Italia. Sì. Devo dire un grande lavoro, insomma, dove tu ci hai messo le mani, questo bellissimo testo.
Anche un po' di più delle mani.
Sì, è vero. Con un cast straordinario di giovanissimi, soprattutto di giovanissimi, che credo che ti abbiano dato grande soddisfazione, tra l'altro, questi ragazzi.
Capitanati, ecco, da un attore più di lungo corso come Claudio Casadio.
Claudio Casadio, certo.
Ecco, poi diciamolo, in questo sistema dove a fare teatro sono i nomi, questo spettacolo rappresenta veramente un'eccezione.
Vero. E qua apriamo un'altra parentesi però, Giuseppe, perché insomma naturalmente noi abbiamo questa propensione sempre a farci del male, ovvero se non c'è il teatro di nome, non c'è il spettacolo con i grandi nomi, nessuno va a teatro, no? Cioè, ecco, per dire, poi magari ci sono attori meno quotati, tra virgolette, meno conosciuti, ma che comunque hanno grande
di più in questa logica, perché non è il nome e basta, non ci dobbiamo fermare a questo. Quale nome? È chiaro che è privilegiato il nome televisivo.
Certo.
Nell'ambito dei nomi televisivi ci possono essere attori, attrici,
concordo.
Ma ti parlo di nomi importantissimi, decisivi per il teatro italiano, che non possono più, cioè che non li vuole nessuno.
Vero, adesso, vero.
Per rispetto io non faccio nomi, ma è così.
Sì, sì,
quindi
sì.
Non è solo il nome, perché attori appunto di cui non faccio il nome rappresenterebbero un nome. Il problema è che il nome è quello televisivo.
È vero, appunto. È vero. Sì, questa è un'altra parentesi estremamente che mi verrebbe un po' da polemizzare.
No, se parliamo ne apriremo da
ah, certo. Cioè, è vero, è vero. Senti Giuseppe, allora io spero di essere stato nei 10 minuti di conversazione e ti ringrazio.
È stato un piacere Andrea, davvero.
Spero, naturalmente spero di rincontrarti a teatro appena sarà possibile. E quindi
grazie per la tua, questo lo voglio dire anche pubblicamente che ci sente, grazie per la tua dedizione, sei una persona molto dedita, molto attenta diciamo così agli artisti, ai loro pensieri, quindi complimenti, davvero.
Le passioni vanno sempre assecondate, caro Giuseppe, insomma. Certo. Il nostro è un amore, no? Cioè, lo vediamo tra prospettive diverse, però comunque è sempre un amore.
È un motore, senza amore o passione.
Esatto, esatto. Giuseppe, io ti abbraccio, sì. Ti ringrazio di cuore. E grazie. Vediamo presto, naturalmente ti saluto con un buon teatro.
Eh sì, certo, buon teatro, ma chi lo fa e a chi lo riceve.
Assolutamente, grazie mille, grazie. Giuseppe, a presto, ciao ciao.
Arrivederci, grazie.
E quindi saluto e ringrazio Giuseppe Marini, regista della Classe, appunto, che sarà speriamo in scena al Teatro Grillo di Roma. E quindi a questo punto si chiude questa dodicesima puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, qui su Radio Sonar. Ringrazio tutti, ma a cominciare da Claudia Bernabucci, che sempre sul pezzo, con grande pazienza, mi assiste in questa mia trasmissione. Appuntamento è a lunedì 8 ore 16 qui su Radio Sonar. Grazie a tutti e naturalmente buon teatro. Naturalmente in chiusura vi lascio con una frase sul teatro come ogni puntata, e quella di oggi l'ha detta il grande Buster Keaton. Un commediante fa cose divertenti. Un buon commediante fa divertenti le cose.
Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare.